ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Grazie ad Alberto Giovannetti e Stefano Sparro, quest'oggi in regia. Io sono Luca Collodi, ancora buon pomeriggio. Gli approfondimenti del mondo alla radio. Parliamo oggi di una mostra che è a Roma. Poi cercheremo di ricordare i 150 anni dalla nascita dello scienziato Guglielmo Marconi, tra gli ideatori della Radio Vaticana e non solo, e poi cercheremo di andare a parlare di ambiente, in particolare di natura e cultura, con la 13ª edizione Flora Cult che si apre oggi a Roma, ai Casali del Pino, alla Storta. Ma andiamo con ordine e iniziamo a guardare purtroppo all'attualità geopolitica di oggi, che ci parla di guerra. Restiamo in tema di guerra, guardando al passato, ma certamente un tema di attualità anche oggi, perché arriva a Roma una mostra sul disarmo, una mostra che sottolinea la pericolosità delle armi nucleari. Il titolo di questa esposizione è Senza Atomica e sarà a Roma fino al 26 maggio prossimo, allestita negli spazi dell'ospedale delle donne a Roma. Noi abbiamo in collegamento Daniele Santi, che è il presidente di Senza Atomica. Santi, buon pomeriggio, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buon pomeriggio Luca e buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Vaticana e Vatican News. È un piacere tornare qui tra voi.
Per le persone che ci ascoltano che non sono di Roma, vogliamo ricordare dov'è l'ospedale delle donne?
L'ospedale delle donne è in piazza San Giovanni in Laterano 74.
Dalle 9 alle 18 è possibile visitare la mostra?
Sì, chiude alle 19 dal lunedì al giovedì e alle 20 il venerdì, sabato e domenica, ma ovviamente durando circa un'ora la visita ci tengo a dire che insomma gli ultimi ingressi sono alle 18 e alle 19 rispettivamente, cioè, durante la settimana o nel fine settimana. Sabato e domenica compresi, primo maggio, siamo rimasti chiusi solo per la Pasqua.
Detto questo, proviamo a entrare, Santi, dentro questa mostra virtualmente, la radio che entra nella mostra. Andiamo a vedere delle simulazioni che sono poi le simulazioni del lancio di una bomba atomica su Roma.
Sì, la simulazione ripercorre un po', diciamo, i passaggi, anche ispirata, diciamo, da leader della Torre Akkai, dell'organizzazione buddista internazionale, da Daisaku Ikeda, che incoraggiava tutti i leader del mondo. Io mi ricordo, ho avuto l'onore il 24 novembre, in occasione dei miei 40 anni nel 2019, di commentare la visita del Santo Padre di Papa Francesco proprio a Hiroshima e Nagasaki, no? Però non tutti i leader del mondo, non tutti i cittadini e le cittadine del mondo si possono recare in visita e sperimentare direttamente gli orrori o comunque comprendere ancora più approfonditamente quello che hanno vissuto i veri esperti di disarmo nucleare, che sono appunto gli Ibakusha, quindi coloro che sono sopravvissuti. E quindi abbiamo pensato, come Senza Atomica, di andare e girare proprio questi video in realtà virtuale e immergere un po', portare appunto i cittadini e le cittadine di Roma a vedere i luoghi dove sono scoppiate le bombe di Hiroshima, appunto, e Nagasaki. E però fare un po' un percorso, diciamo, invece di in realtà più che di terrorizzare le persone, un percorso che invece cerca di risvegliare i cuori e il potenziale che abbiamo come cittadini e cittadine del mondo. E quindi, diciamo, questo percorso di Senza Atomica è un percorso di empowerment, è un percorso che è volto a cercare di comprendere dove nascono questi conflitti, a cominciare poi a dove nasce la violenza, questa piramide della violenza che al cui apice ci sono le armi nucleari, ma la cui base ci sta il comportamento che abbiamo ognuno di noi nel vivere quotidiano.
Questa simulazione in realtà che cosa ci rappresenta? È una domanda forse scontata, la distruzione di Roma?
ci rappresenta il fatto che la potenza delle armi nucleari da passato a presente, quindi guardiamo anche al futuro comunque, è aumentata tantissimo. Oggi si sente parlare di armi nucleari tattiche come di qualcosa di possibile, questo è spaventoso. Le armi nucleari tattiche hanno a volte potenziale anche 15 volte superiore a quello delle armi che sono state utilizzate su Hiroshima e Nagasaki. Quindi diciamo, rappresenta il fatto che questa teoria della deterrenza nucleare ormai non ha più senso, e assolutamente non lo ha mai avuto, ma adesso alla luce di quelli dei recenti fatti storici che poi appunto sono qui alle porte dell'Europa, in Ucraina eccetera, abbiamo visto che le armi nucleari sono state utilizzate come una minaccia, sono diventate un motivo di minacciare gli altri paesi, no? Invece di essere quello che ci è stato sempre propinato, e cioè delle armi che garantiscono la sicurezza degli stati, dei popoli. Diciamo, la mostra risveglia il visitatore non solo a questa realtà, quindi racconta, diciamo, una storia diversa da quella che ci è stata detta, a iniziare dal fatto che grazie alle bombe di Hiroshima e Nagasaki era finita la Seconda Guerra Mondiale, ma arriva a parlare più in profondità a cosa può fare ogni singolo cittadino e cittadina. Diciamo un po' il leitmotiv, comunque, questo filo rosso che percorre la mostra, che è ispirata appunto al trattato sulla proibizione delle armi nucleari, si basa su una frase che ci tengo a dire a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, che è che il vero nemico non sono le armi nucleari poi in quanto tali, né gli stati che le possiedono, le producono o le sviluppano, ma è proprio il modo di pensare, il modo di pensare che giustifica l'esistenza delle armi nucleari, quindi l'essere disposti ad annientare, a far scomparire chiunque si ponga tra noi alla realizzazione dei nostri interessi. Questa logica va assolutamente smantellata, e mi ricordo appunto proprio il desiderio di pace e stabilità che espresse Papa Francesco nella sua visita proprio a Hiroshima, anzi forse a Nagasaki, quando disse queste parole, che dice che il nostro mondo vive proprio la dicotomia perversa di voler difendere e garantire questa stabilità e la pace sulla base di una falsa sicurezza che è sopportata dalla mentalità di paura e sfiducia, no? E questa paura e sfiducia finiscono per avvelenare le relazioni tra i popoli e impediscono il dialogo. Ecco, Senza Atomica arriva in risposta proprio anche a questo appello di Papa Francesco, quindi arriva in risposta al fatto di invece voler risvegliare questo sentimento di fraternità tra tutte le persone, tra tutti i popoli del mondo, e assolutamente non supportare la paura e la sfiducia, ma utilizzare come unica arma quella proprio del dialogo. E devo dire che a oggi abbiamo, diciamo, il tutto esaurito per quanto riguarda le scuole, cioè abbiamo potuto, sono contento che siate così aggiornati, che avete già detto che è prorogata fino al 26 maggio, perché comunque stiamo cercando di sensibilizzare soprattutto le generazioni più giovani. E devo dire che la risposta è eccezionale, no? In tante mostre che abbiamo gestito in questi anni, ricordo che sono più di 70 le città che ha toccato Senza Atomica, adesso arriva a Roma in questa nuova forma, è arrivata a Roma in questa nuova edizione, però appunto non era mai capitato che prima di aprire i battenti della mostra avessimo tutto esaurito con le scuole. Siamo molto felici della risposta che gli studenti e le studentesse, in particolare i loro insegnanti, stanno dando.
Grazie a Daniele Santi, presidente di Senza Atomica. Vi ricordiamo questa mostra aperta fino al 26 di maggio all'Ospedale delle Donne in piazza San Giovanni del Laterano a Roma. Restiamo a Roma perché c'è un'altra iniziativa di cui vogliamo oggi parlare, che si apre proprio oggi e si chiuderà domenica prossima. È la 13ª edizione di Flora Cultura, è una fiera di natura e cultura che si trova ai Casali del Pino alla Storta, a Roma. Siamo sulla via Cassia, Roma Nord-Ovest. Saluto e ringrazio Francesco Fornai, tra i curatori di Flora Cultura. Fornai, grazie e buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
La mostra è partita e noi ci stiamo inserendo attraverso il telefono e la radio. Una mostra, dicevamo, che mette in evidenza temi ambientali e non solo, che parla di fiori e non solo. Quest'anno in sostanza c'è una parola chiave, Fornai, che viene usata, sì. I germogli che possono essere paragonati a soluzioni. Noi la vogliamo prendere un po' come un aspetto che dalla natura, dai fiori in sostanza e non solo, ci porta a sperare in qualcosa di nuovo.
Esattamente, in effetti noi ogni anno troviamo un tema che in qualche modo possa sintetizzare l'edizione dell'anno e ci sembrava adatto questo termine germogliare, proprio per sottolineare il fatto che, diciamo, dopo tante parole, dopo tanti semi gettati, idee innovative per cercare di trovare delle soluzioni, diciamo, a questo periodo abbastanza complicato che stiamo vivendo, vogliamo pensare che questi semi finalmente inizino a germogliare, quindi nella nostra Flora Cult, di cui questo è il primo giorno molto interessante in cui c'è stata e continua a esserci anche in questo momento una grandissima affluenza, e di questo siamo molto contenti e speriamo che questo accada anche per i giorni successivi fino a domenica. E insomma, ecco, questa parola indica proprio quanta speranza noi abbiamo in questi semi gettati che proprio in questo momento nascono, ecco.
Fornai, voi abbinate la cultura alla natura. Come pensate questo accostamento? Che cosa porta questo accostamento?
Allora, questo accostamento per noi è naturale, cioè è proprio il nostro slogan.
Sembra un po' una filosofia di vita, mi sembra di capire, di poter dire.
Sì, ma nel senso che il giardino è cultura, quindi è storia, è cultura, è botanica, cioè all'interno del giardino, del giardinaggio ci sono, il giardinaggio è un'espressione di cultura. Per cui è naturale pensare che, insomma, ecco, che ci sia questo abbinamento, è veramente conseguenziale. Il giardino, che da noi appunto viene espresso attraverso questi bellissimi vivai e vivaisti collezionisti di piante rare, i nostri vivaisti sono effettivamente dei veri e propri studiosi e ricercatori botanici, per cui sono appunto la natura e la cultura anche in questo caso si uniscono. È interessante vedere quanto una singola pianta, come potrebbe essere un'ortensia o non so, una rosa, eccetera, e così si possa declinare in tantissime varietà, in tantissime ibridazioni e cose di questo genere. Quindi è molto bello venire qui e vedere, apprezzare questa ricerca e questo studio che i nostri vivaisti, ripeto, ricercatori botanici, portano all'interno della loro esposizione.
Ecco, Fornai, lei ci ha anticipato proprio la materia di questa Flora Cult alla Storta a Roma. Si parla di giardinaggio, si parla di piante, di fiori, ci sono delle piante che comunemente non si trovano, i vivaisti hanno delle particolari offerte su questo fronte proprio da un punto di vista di lavoro che viene fatto. L'importanza di avere un giardino che ci richiama alla natura, anche sul piano psicologico, molte persone, molti esperti del settore ce lo ricordano.
Sì, questo è assolutamente vero e poi appunto ci tengo a continuare a sottolineare che il tema del giardino e del giardinaggio è ormai un argomento, diciamo, ormai sta diventando, fortunatamente, questo è anche il senso del germogliare, perché noi possiamo apprezzare questo cambiamento, diventa un argomento comune, non solamente alle persone che sono interessate o che hanno un giardino o hanno un terrazzo, perché all'interno del giardino e del giardinaggio ci sono diversi tipi di, cioè vuol dire, come dire, si può declinare l'argomento in diversi ambiti, cioè si può affrontare il giardino da un punto di vista botanico, da un punto di vista culturale o architettonico, da un punto di vista tecnologico, che è una cosa molto interessante, proprio è molto attuale, nel senso che noi stiamo proprio in questo momento storico studiando le piante per capire come si comportano, come reagiscono e come sopravvivono a dei momenti di crisi, a delle difficoltà, come sono quelle che noi probabilmente stiamo affrontando o dovremmo affrontare. Quindi anche stiamo studiando per capire e per cercare di imitare il loro comportamento, e quindi le nuove tecnologie si basano anche sui comportamenti delle piante. Naturalmente poi le piante vengono usate anche nel campo della salute, del benessere, insomma, voglio dire, veramente è un argomento totale, e quindi anche chi, che noi cerchiamo, come ho detto prima, di declinare in tutti questi, in tutte queste modi, proprio affinché tutte le persone possano trovare la chiave di accesso più interessante per loro, quindi un argomento che istintivamente o in maniera superficiale potrebbe non essere interessante, invece ci si rende conto che c'è sempre un punto di ingresso che in realtà può interessare e può portare poi alla conoscenza di questo mondo, ecco, quindi non è solamente un'attività per chi ama le piante da un punto di vista botanico, chi ama i fiori, eccetera. Abbiamo
La sto ascoltando con grande interesse. Sì. Quello che volevo aggiungere, Fornai, è che Flora Calta quest'anno, in sostanza, non solo quest'anno per la verità, rappresenta un po' e propone un viaggio nell'ambiente, tanto è vero che l'ISPRA, cioè l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, è un po' il vostro partner scientifico.
Esattamente, e questo ci fa piacere, proprio perché sottolinea il fatto come una manifestazione che può sembrare solamente una manifestazione di giardinaggio per appassionati di piante, è in realtà una manifestazione che ha un respiro molto più ampio. L'ISPRA è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e ha trovato qui da noi proprio il terreno giusto in cui esprimersi, in cui venire a raccontare le sue nuove proposte, i suoi progetti più interessanti, e propone in uno spazio che ha un'estetica veramente unica, che è un ambiente all'interno qui della manifestazione che noi chiamiamo il Rudere, che è un edificio senza il tetto, con gli alberi che escono dai muri, insomma veramente un edificio molto suggestivo, in cui propone l'Eco Atlante, cioè vuol dire che è l'Atlante che contiene tutti i dati ambientali dell'anno, che è possibile in qualche modo sfogliare in una mostra all'interno, in un percorso all'interno di questo bellissimo spazio.
Per chiudere, Fornai, potremmo dire che anche curare un giardino a casa ci aiuta a fare un po' un piccolo cammino di transizione ecologica.
Sì, penso proprio di sì, perché come ho detto prima, anche un piccolo giardino, un piccolo terrazzo contiene in sé tutti questi elementi di cui parlavo prima, la cultura, la botanica, la tecnologia, tutto quanto, e quindi è veramente un compensato di questo, ecco, quindi respirare l'aria di un giardino o stare in un terrazzo, anche se appunto è un'attività banale, in realtà è una maniera per immergersi in tutto questo. Quindi noi speriamo, vi aspettiamo veramente, perché ecco, oltre alle piante, ai fiori, parliamo di ambiente, di sostenibilità, e abbiamo poi tutto quello che ruota anche all'interno, diciamo, del giardino, come possono essere più banalmente gli arredi o l'artigianato, per poi parlare anche di associazioni di settore, sia di settore di giardinaggio che si occupano di temi ambientali, insomma, ecco.
E noi ringraziamo Francesco Fornai, tra i curatori di Flora Cult, Flora, Natura e Cultura, ai Casali del Pino, a La Storta, a Roma, sulla Cassia. Siamo a Roma Nord-Ovest, fino a domenica si può, diciamo così, andare a vedere tutto quello che in qualche modo abbiamo cercato di riassumere e di raccontare di questa iniziativa, una mostra mercato florovivaistica e di sostenibilità ambientale. Grazie e buona fiera.
Grazie a lei, grazie tante.
Noi chiudiamo questo collegamento, stacco, e poi abbiamo un altro tema che vogliamo presentarvi. E quello di cui vogliamo parlarvi sono i 150 anni della nascita del grande inventore Guglielmo Marconi, noi tra l'altro, a noi molto vicino, per l'aver costruito la Radio Vaticana. Da Pontecchio, vicino a Bologna, fino a connettere il mondo intero, potremmo dire. E la Radio Vaticana, Vatican News, ricordano oggi questo inventore della radio e anche dei collegamenti senza fili. Marconi è stato premio Nobel per la fisica nel 1909 e, come abbiamo già ricordato, fondatore della Radio Vaticana. Su Vatican News potete vedere un video documentario che ripercorre le tappe più importanti della vita dello scienziato. E noi ora ci trasferiamo a Bologna, nella stanza dei Bachi di Villa Griffone, il luogo da dove Marconi ha trasmesso il segnale oltre la collina davanti questa casa, che era la sua casa, dimostrando che le onde elettromagnetiche potevano propagarsi oltre gli ostacoli fisici e inventando così la radio. Il nostro Michele Raviara ha intervistato Barbara Valotti, che è una storica ed è anche direttrice del Museo Marconi di Villa Griffone a Bologna. Ascoltiamo.
Siamo nella famosa soffitta della Villa Griffone, la residenza della famiglia Marconi nella seconda metà dell'Ottocento, ed è in questa soffitta che un giovanissimo Guglielmo realizza il suo primo laboratorio. Qui inizia a giocare con l'elettricità, ma poi a 13-14 anni si convince di voler fare l'inventore, ed è qui che, quando ha l'intuizione ventenne dell'uso delle onde elettromagnetiche per la comunicazione senza fili, si mette a lavorare quasi sicuramente giorno e notte, perché è qui che realizza quel primo apparato che gli permetteranno poi di andare in esterno e fare la clamorosa invenzione della telegrafia senza fili.
In che cosa consisteva l'esperimento di Marconi?
Nel suo apparato di radiotelegrafia iniziale c'è un trasmettitore e un ricevitore, ovviamente. Nel trasmettitore c'è il tasto Morse, la batteria, rocchetto di Runcorf, oscillatore, e lui compone quindi elementi, mette insieme elementi che c'erano già, aggiungendo qualcosa di fondamentale, che è l'antenna con la presa di terra, perché appunto vuole che questi segnali possano propagarsi a distanze sempre maggiori. Nel ricevitore, anche lì fondamentalmente la sua aggiunta è l'antenna, e la cosa fondamentale è quanto migliorò la sensibilità del cuore di quel ricevitore, un tubetto di vetro con polveri metalliche all'interno, si chiamava coesore. Il modo in cui Marconi aumenta la sensibilità del ricevitore sarà decisivo per arrivare a superare la portata ottica, e quindi per portare il ricevitore al di là della famosa collina dei Celestini, qui di fronte alla Villa Griffone, con gli esperimenti decisivi del 1895.
Come realizzava Marconi le sue antenne?
Marconi qui di antenne ne elabora diverse, anche perché non esistevano le antenne e non esiste teoria di propagazione. Le prime, ad esempio, erano cilindri parabolici. Si dice che i metalli fossero presi da dei grandi contenitori che qui si usavano in campagna, quindi latta anche, fatti di latta. E poi arriva quella fondamentale, diciamo, per l'esperimento della collina, invece realizza, come dire, un palo con delle capacità, dei cubi metallici in cima, che erano delle capacità. Quindi c'è tanto artigianato, ma l'invenzione dell'antenna è tutta marconiana ed è fondamentale per il successo degli esperimenti qui.
Villa Griffone adesso è un museo. Che eredità lascia a chi lo visita?
Villa Griffone è la sede della Fondazione Guglielmo Marconi e ha un'attività espositiva all'interno, e qui accogliamo davvero visitatori di ogni tipologia, ma permettetemi di sottolineare quanti ragazzi e ragazze vengono qui, quanti studenti e studentesse, e come si interessino a questo tema, perché sono nel luogo dove un ventenne ha fatto una rivoluzione che riguarda loro e riguarda noi tutti, perché non, chiaramente il wireless oggi è tantissima tecnologia super sofisticata, ma a cominciare da quella super utilizzata da ognuno di noi con il nostro telefono cellulare in tasca, e ovviamente per i ragazzi questo strumento è enorme, e capire che qui è iniziato a quella rivoluzione del wireless e l'ha fatta un loro quasi coetaneo, fratello maggiore in tanti casi per i ragazzi, è un messaggio davvero enormemente coinvolgente. Quindi quello che lascia, diciamo, a tutti questo luogo lascia di sapere dove è nata una trasformazione, un'invenzione che ha trasformato radicalmente la nostra società. E per i ragazzi in particolare lascia degli elementi fondamentali di un ventenne, sognatore concretissimo, sperimentatore determinatissimo, un ragazzo della loro età con come dire, punti deboli e punti forti, che però realizza il suo sogno e, arrivando, ripeto, a fare un'invenzione che davvero ha cambiato la sua vita, ma anche le nostre.
Un'eredità che è riconosciuta anche dagli eredi scientifici di Marconi, cioè chi ha inventato poi il cellulare, ad esempio, Sir Martin Cooper.
Questa soffitta è stata visitata anche da coloro che hanno vinto il Marconi Prize, che è una sorta di piccolo Nobel delle telecomunicazioni, che viene dato da assegnato da una cinquantina d'anni dalla Marconi Society americana. La cerimonia di consegna viene svolta a Bologna, perché c'è un forte legame ovviamente della Marconi Society con Bologna. E allora qui abbiamo ospitato coinventori di internet, il papà del telefonino e tanti altri personaggi davvero notevoli nelle telecomunicazioni. E davvero Martin Cooper, appunto colui che il 3 aprile del 73 fece la prima telefonata a tutti gli effetti con una piccola rete di telefonia cellulare, lo fece a New York, quando è stato qua ci ha fatto provare un'emozione enorme, perché ha chiesto davvero di poter sostare alla famosa finestra di Marconi, e l'ha vissuto veramente come un momento di raccoglimento suo, mi viene da dire professionale e umano. E quando gli abbiamo detto insomma che di fronte a quell'emozione anche noi eravamo emozionati di incontrare colui che viene reputato il papà della telefonia cellulare, ci disse che l'invenzione che è partita da qui è molto molto di più, e questo ci ha davvero colpiti, perché se tutti oggi pensiamo al wireless come telefonia cellulare, questo riconoscimento del ragazzo che ha dato origine e avviato il wireless da parte di Martin Cooper è stato un momento davvero indimenticabile.
Ritmo della Terra, Tony Esposito, torniamo a parlare di Erde Italia e saluto Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini, ma primo e non ultimo il presidente di Erde Italia, Pierluigi Sassi, ben trovato.
Ciao Luca.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, tutti i microfoni sono aperti, mi sembra di capire, anzi tra l'altro ne approfitto per ringraziare Alberto Giovannetti e Stefano Sparro che ci seguono dalla regia. È il momento un po' di fare il punto su quello che è stata la kermesse a Villa Borghese a Roma, alla terrazza del Pincio. Erde Italia protagonista non solo anche in collaborazione con il Movimento dei Focolari per la giornata della terra che, se non vado errato, era martedì scorso.
Era lunedì
scorso, ho errato. Pierluigi, un primo bilancio, mi sembra di capire che molti ospiti, molte voci, molte iniziative, molte speranze. Il tema ora è vedere tutto questo come si va a concretizzare.
Eh sì, diciamo l'Ertei italiano è considerato tra i migliori al mondo proprio per questa sua natura un po' particolare, che fu ispirata da Papa Francesco nel 2016 all'indomani della storico accordo sul clima di Parigi, quando venne a visitare a sorpresa la prima edizione di questo villaggio nato dalla marcia che voleva sostenere la sua enciclica subito dopo la promulgazione, e da allora è nato una vera e propria piattaforma di partecipazione e collaborazione sociale che non vuole assolutamente mettere in campo nessun tipo di speculazione, ma che piuttosto cerca di dare voce a tutto ciò che di bello c'è oggi da difendere da un'economia estremamente predatoria che deve cambiare assolutamente i suoi modelli. Siamo reduci da una COP28 che ha sancito l'uscita dal fossile e che quindi ha aperto una nuova stagione nella lotta al cambiamento climatico, e siamo alla vigilia del G7 Ambiente di Torino, che è il primo grande appuntamento internazionale che deve tirare le somme su questo risultato, perché ci devono far capire se da qui parte veramente un film nuovo o se siamo alle solite e non si torna indietro.
Pierluigi Sassi, è proprio qui il punto. Di ambiente si parla molto, si fanno tanti incontri, si coinvolgono i giovani, ci sono incontri di vario genere con varie istituzioni, però poi di sostanza che cosa sta cambiando? Un dato: si parlava molto di auto elettrica, oggi molte aziende non producono più auto elettriche e tornano quantomeno all'ibrido o comunque al benzina e al diesel, perché la gente non compra l'auto elettrica. Allora, un esempio, che cosa manca per fare il salto di qualità perché l'ambiente sia protagonista?
Beh, l'industria ha sicuramente fatto la sua scelta, così come anche la finanza, e credo che sia... Noi abbiamo avuto adesso, durante proprio l'Ertei, questo festival, Impatta Disrupt, proprio che voleva mettere a fuoco i temi dell'innovazione e del cambiamento, non in una chiave di sensibilizzazione, ma in una chiave proattiva di collaborazione fra le parti. C'è la Cassa Depositi e Prestiti, il Ministero delle Finanze, tantissimi operatori finanziari ed economici, e devo dire tutti unanimi nel dire che la scelta ormai è questa, non c'è dubbio. Il problema è il tempo, perché la scienza litiga con l'industria in questo senso, perché l'industria parla di scelte che dovrebbero essere più lente, più graduali, e da una parte si può comprendere il perché, dall'altra c'è la scienza che ci avverte che abbiamo già superato i limiti che non avremmo mai dovuto superare, no? Quando si diceva a Parigi che non si sarebbe dovuto superare 1,5 gradi, e lo scorso anno abbiamo superato in Italia 2,2 e in generale nel mondo 1,4, quindi siamo ogni anno è l'anno più caldo, ogni stagione è più strana della precedente. Tutti capiscono che è ineludibile questo tema, hanno fatto le loro scelte, ora però metterle a terra richiede tempi che sono quelli della scienza, non quelli dell'industria, e quindi è difficile la conciliazione di questi temi. E poi c'è un'opinione pubblica che è sensibilissima, lo vediamo all'Earth Day, tantissima partecipazione, tanta voglia di questa genuinità, di questi nuovi modelli, ma poi non cambia stile di vita. E se non cambi stile di vita non cambia proprio niente. Noi abbiamo un consumo pro capite di energia di 6 kW qui in Italia contro gli 0,2 dei paesi in via di sviluppo e contro lo zero assoluto di 3 miliardi di poveri, e quindi la bomba ecologica è dietro l'angolo, perché se siamo noi il modello, o il nostro modello cambia o tutti tenderanno a consumare come noi, e questo è assolutamente inaccettabile per il pianeta.
Presidente Sassi, la giornata mondiale della Terra è appunto a livello internazionale. in Europa, in Italia si dibatte molto, c'è una sensibilità notevole, ci sono impegni, ma nel resto del mondo che cosa sta succedendo al riguardo? Perché la sensazione è che l'Europa sia un po' isolata da questo dibattito a tutela dell'ambiente. Gli stessi Stati Uniti, l'America Latina, l'Africa, l'Asia, cioè proseguono, la Russia proseguono, l'India proseguono nella loro diciamo vita quotidiana, producono petrolio, macchine che vanno avanti in maniera anche molto inquinante. Ci sono dei paesi, basta andare in America Latina, dove le macchine, alcune non hanno nemmeno un tubo di scappamento. Quindi, cioè, stiamo parlando di realtà che sono veramente diverse nel mondo. Sì, non però... rischia l'Europa di essere diciamo una goccia in mezzo al mare?
No. Diciamo le cose come stanno. Noi abbiamo guidato la transizione ecologica con quest'ultimo governo europeo, con la von der Leyen, che ha gettato veramente le basi per una competitività futura sui temi della sostenibilità. Siamo i primi della classe a livello internazionale e è innegabile che se in un paese come gli Emirati Arabi, che è produttore di petrolio con 90 miliardi di tonnellate di barili sotto 90 miliardi di barili sotto al sedere, e non hanno hanno scelto di uscire dal fossile, questo vuol dire che tutto il mondo ci è venuto dietro. Adesso, per una scelta politica di pancia, di prendere voti, si dice che bisogna fare una transizione più dolce, lo si fa per prendere voti, ma non credo che nessun politico sarebbe così folle che, dopo che siamo andati avanti fino al punto di essere i primi della classe e di avere la leva competitiva del futuro, e torniamo indietro adesso? Io non credo che questo sia. Io credo che noi abbiamo convinto il mondo.
Le nuove elezioni europee non possono minare questo percorso o no?
Secondo me solo in una questione di facciata. Cioè loro stanno, cioè i politici stanno sentendo la pancia dell'industria e sentendo la pancia della gente, che è esasperata da questo tema della sostenibilità, e questo lo si può capire. Però è come se noi avessimo a un certo punto fatto un investimento imponente, perché lo abbiamo fatto imponente, sul futuro, e adesso che stiamo per raccogliere i frutti di quel... tutto il mondo ci è venuto dietro, perfino i produttori di petrolio, che oggi vedono dimezzati i loro fatturati. Entro il 2040 saranno dimezzati i fatturati del fossile, e questo è uscito a Dubai con tutta evidenza dai più importanti think tank internazionali. Quindi adesso che arriva l'economia che abbiamo preparato, noi ce ne andiamo?
È affascinante questo tema. Ci sono delle storie, Sassi, lo diciamo non in tono polemico, ma perché forse la gente capisce anche meglio, no? E c'è la possibilità di approfondire. Ci sono delle storie che ci raccontano di persone con l'auto elettrica che hanno percorso Roma-Milano o Roma-Reggio Calabria. Roma-Milano sono dei diari che sono stati scritti con una macchina elettrica. Il tragitto è stato fatto in 8 ore circa, più o meno. Perché? Perché la macchina elettrica dopo tot chilometri si doveva fermare, non ci sono le colonnine, se ci sono sono prenotate, quelle che sono prenotate bisogna mettersi in fila e passano ore in qualche modo per ricaricare la macchina. In altri casi, col freddo, ad esempio il tratto Firenze-Bologna, macchine elettriche ferme per la neve, con il riscaldamento acceso, la batteria si è consumata, è venuto il carro attrezzi per portarle via dopo diciamo diverso tempo. Sono storie, naturalmente, non tutto è così, ma questo colpisce molto poi le persone, rispetto al discorso che lei, Presidente, faceva prima, che la gente poi è sensibile ma nello stesso tempo non cambia stile di vita. Ecco, davanti a questi fatti è difficile in qualche modo cambiare uno stile di vita,
sì,
se diciamo. Non c'è un accompagnamento più generale di una società intera che va verso una direzione.
Però la società sta andando in questa direzione, l'economia sta andando in questa direzione. Noi non possiamo giudicare come sarà la Fiat da quando facevano le carrozze a motore, no? E così è oggi. Oggi le vetture stanno già, quelle che sono, diciamo, nei prototipi e alcune di quelle che sono già in produzione hanno delle performance assolutamente competitive rispetto a sia in termini ambientali,
costi molto alti.
E costi alti perché oggi non c'è questo mercato così ampio, e quindi vendendo pochi mezzi devono rifarsi di investimenti imponenti. Però la scelta industriale di andare in quella direzione è stata fatta e il mercato sta per diventare maturo. Quindi noi non possiamo giudicare un mercato quando è in erba, dobbiamo giudicarlo quando porterà il suo frutto. Questo sta già avvenendo sui dati, perché oggi è vero che se uno compra una Smart e va a Milano probabilmente rischia quello che diceva lei, ma se uno compra una Tesla e va a Milano ci mette lo stesso tempo di una macchina normale, e quando si ferma a cambiare ci mette un quarto d'ora per caricarla.
Ci vuole un portafoglio per prendere si mette una Tesla.
Sì, però voglio dire,
che siamo sui 40-50 mila euro.
Sì, ma quelle tecnologie, prima nessuna macchina, certo, economica aveva i benefit che ha oggi, i comfort che ha oggi. È una questione di maturità del mercato. Però il mercato è stato preso, è stato scelto. Io non credo che tra 50 anni noi andremo in elettrico. Io non credo questo. Io credo che tra 50 anni ci saranno tecnologie completamente nuove. Però oggi la transizione è guidata dall'elettrico ed è una transizione decisiva perché tutto il sistema economico si converta alla transizione energetica.
La Cina ci può aiutare su questo fronte o no?
Allora, la Cina è un'altra realtà che sta investendo.
Abbiamo Cina perché ha la tecnologia più avanzata, forse per la produzione di batterie elettriche.
Anche perché non solo ha preso il dominio dell'elettrico da questo punto di vista, ma la Cina prende tutte le nostre migliori design tecnologici, le migliori innovazioni tecnologiche da tutto il mondo, perché noi gli abbiamo appaltato la produzione di tutto. E chiaramente quelli che hanno l'opportunità di prendere confidenza con tutte le migliori tecnologie del mondo poi le applicano, non è che sono stupidi, no?
Il tema poi è dove prendere la nuova energia elettrica per alimentare le macchine elettriche. Perché
esatto, questo è un tema.
Questo
invece
è il tema.
Perché a Dubai si è deciso di triplicare gli investimenti in energie rinnovabili, ma non abbiamo poi le smart grid, non abbiamo poi le infrastrutture tecnologiche per poterlo fare. Quindi gli investimenti devono essere fatti dai sistemi paese, non devono essere fatti solo dai cittadini o dalle industrie, devono essere fatti da chi fa infrastrutture. Questo è un tema che dovrebbe essere al centro dell'attenzione di tutti i paesi per l'investimento in infrastrutturale.
Altrimenti il rischio è di produrre più energia elettrica con il petrolio.
Se banalmente salta la luce, non ce la facciamo a reggere quell'impatto. Oggi se tutte le macchine fossero elettriche probabilmente andrebbero in realtà a carbone, perché l'energia prodotta dovrebbe essere prodotta a carbone.
Un'ultima domanda, Presidente Sassi. Che cosa ci aspettiamo, ci dobbiamo aspettare dal G7 di Torino?
È una grande incognita, e sicuramente non sono, diciamo, tavoli internazionali dai quali si prendono decisioni, ma dai quali più che altro, che hanno immediate ricadute su di noi, ma dai quali si vede l'atteggiamento rispetto a determinati temi. I quattro temi all'ordine del giorno sono l'acqua, l'economia circolare, la lotta al cambiamento climatico e l'energia, quindi sono temi molto ben centrati. E la spinta che è stata data anche da tutta l'opinione pubblica internazionale è molto forte. Vediamo se si recepisce, questo è il tema vero, se si recepisce l'istanza di Dubai.
E lei sarà presente come lei Italia, sì, a Torino. Bene, andiamo a Tiziana Tuccillo, torniamo a parlare del villaggio della terra, sì, a Roma, del Picio. Come è andata?
Beh, è andata benissimo, benissimo. 300.000 persone, ma soprattutto i ragazzi. Abbiamo avuto più di 11.000 ragazzi che sono venuti da tutta Italia e hanno provato i tantissimi laboratori che c'erano al villaggio per la terra. Credo che mi viene proprio da dire che lo spirito del villaggio è quello proprio di mettersi a servizio e di dare spunti, riflessioni, eccetera, è stato assolutamente rispettato. Quest'anno il tema era pace e ambiente e abbiamo fatto tantissimi incontri, un bellissimo talk sulla pace. Forse abbiamo un contributo, no, importante di Vito Alfieri Fontana, che prima era un fabbricante di armi e invece poi, dopo una conversione dolorosa, è diventato uno sminatore, cioè qualcuno che appunto partecipa alla campagna antimine. L'abbiamo avuto al Villaggio per la Terra, c'era un bellissimo spazio al Villaggio per la Terra dove c'era l'esercito e i ragazzi potevano provare proprio che cosa vuol dire entrare in un campo minato che era fatto con della sabbia in una grande vasca e capire com'è difficile raggiungere, fare un percorso con delle mine al suo interno.
Tiziana, tu hai annunciato Vito Alfieri Fontana, allora andiamo ad ascoltarlo.
Oggi è una bella giornata di sole, siamo al Pincio, a Roma, in un paese in pace, la gente è allegra, stiamo per vedere anche una marcia per la terra, per il pianeta, però questo pianeta purtroppo ha delle regioni diverse, in tante regioni ci sono i conflitti e in alcune ci sono anche i resti dei conflitti passati, appunto le mine, le devastazioni dei terreni, delle case, delle città. Lei è uno dei testimoni anche della campagna italiana antimine. Quando guarda un mappamondo, che cosa le viene in mente?
ci sono nelle zone di guerra e nelle ex zone di guerra delle macchie rosse, cioè noi siamo abituati, noi che lavoriamo nello sminamento, a vedere questi puntini rossi nelle nostre mappe, che sono i vari campi minati o le zone sospette, delle macchie rosse che impediscono la vita alla gente. A quello che si pensa del campo minato è come se e che sia un fastidio, noi ce lo immaginiamo, noi che viviamo in pace, invece immaginate un campo minato che ti impedisce l'accesso alle sorgenti d'acqua potabile, immaginate un campo minato che ti impedisce l'accesso alle cabine di trasformazione dell'energia elettrica, immaginate un campo minato che non ti consente di entrare in casa perché ci sono degli ordigni esplosivi collegati agli interruttori generali, per cui se uno attacca dopo tanto tempo la luce nella propria abitazione e si vede scoppiare tutto di nuovo. È l'incertezza della guerra che continua, pur essendoci stata una pacificazione. È veramente una tortura che la gente non merita.
In quali paesi, in quali regioni geografiche succede questo?
Molto vicino a noi, è la zona dei Balcani, Croazia, Bosnia, Serbia, Kosovo e i relativi confini, i confini fra Kosovo e Albania, fra Serbia e Croazia e così via. Però tenete presente che anche in Polonia hanno tante zone minate che hanno semplicemente recintato perché è praticamente impossibile la bonifica in tempi brevi. Tenete presente che in Italia ogni anno si bonificano, si fanno dai 10 ai 15.000 interventi di bonifica degli ordigni della Seconda Guerra Mondiale, cioè è un'ombra che non se ne va più. Noi dello sminamento riusciamo a fare in modo che non ci siano più vittime, è praticamente il nostro scopo, però il problema è mitigato, non è eliminato. In certe aree comunque per decenni bisognerà lavorare con molta attenzione.
Sappiamo che l'Italia è un grande produttore di armi, in passato anche di mine antiuomo, adesso sebbene questo continui però c'è anche quest'altro lato della medaglia che è appunto la campagna antimine, quindi dove siamo impegnati come paese, come cooperazione internazionale, in quali paesi siamo impegnati a porre rimedio a questo problema e con quali competenze, tecnologie?
L'Italia ha un fondo specifico per l'aiuto alle operazioni contro le mine e le operazioni contro le mine hanno tre aspetti fondamentali: la sensibilizzazione, l'educazione al rischio mine e lo sminamento vero e proprio. E quindi il governo italiano nella maggioranza dei casi affida alle Nazioni Unite i fondi perché vengano distribuiti nelle aree di crisi. Poi ci sono ovviamente degli interventi diretti che può essere tipo la Colombia, dove si cerca disperatamente di uscire dalla situazione di guerra interna che hanno avuto e dalla grande diffusione di campi minati, quindi cercano di uscirne con l'aiuto internazionale e l'Italia partecipa a questo sforzo.
Quando vede nascere un nuovo conflitto, immagino che la sua forma mente se la porti a pensare al futuro, quando magari si ristabilirà la pace e bisognerà andare lì a fare di nuovo questo lavoro, come una tela di Penelope?
Sì, un po' è la tela di Penelope, però guardi, se nel 99 la velocità di sminamento era 1, adesso è 100, cioè le tecniche si sono molto ben definite e siamo veramente molto efficienti. L'importante è che smettano queste maledette guerre, perché poi ci si organizza, si fanno dei piani e si riesce in un tempo ragionevole a restituire il territorio. Prima sembrava, 20-30 anni fa, sembrava un'impresa disperata. Adesso no, adesso dico che siamo forti quasi come quelli che le guerre le fanno.
Abbiamo ancora pochi minuti. Giuliano Giulianini, tu eri alla Casa del Cinema.
Sì, c'è stata la novità di quest'anno a Villa Borghese, un evento inserito nei festeggiamenti del Villaggio per la Terra, Impatta Disrupt, il festival dell'innovability, cioè dell'innovazione orientata allo sviluppo sostenibile. Quindi si è parlato anche di mobilità elettrica, di sanità digitale, di aggiornamento delle reti appunto infrastrutturali. Per quello che stavi dicendo, ecco, per esempio parlando di mobilità elettrica, nessuno innovatore politico che è venuto, nessun start-upper ha messo in dubbio la transizione alla mobilità elettrica, specialmente quella di massa. Il il dibattito era su dove mettere, per esempio, gli accumulatori, se metterli nei condomini, se metterli nei quartieri, cioè qual è la migliore configurazione per arrivare a che noi possiamo usare queste cose in maniera intelligente. Io ti ricordi una volta abbiamo parlato del fatto che la benzina, quando c'erano le prime macchine negli anni 20-30, si vendeva in farmacia, non c'era certamente la rete autostradale e dei distributori domani. Quindi è l'infrastruttura che serve il cittadino, non è il cittadino che dal basso si crea questa cosa. Ecco, questo è stato Impatta Disrupt.
Grazie a Giuliano Giulianini, grazie a Tiziana Tuccillo di RD Italia. Chiudiamo con il presidente Pierluigi Sassi. Credo di capire che i prossimi mesi saranno fondamentali per la svolta ambientale, per le decisioni nel bene e nel male.
Esatto, e noi abbiamo voluto lanciare, soprattutto dalla nuvola di Fuxas, che è stato il giorno conclusivo, l'Earth Day, questa nostra maratona One People One Planet, giunta alla quinta edizione, trasmessa da Vatican News, trasmessa da Rai Play, che ha avuto forse il suo culmine nelle premiazioni che la sera prima del concerto hanno dato un riconoscimento di Reporter per la Terra a tre campioni della sostenibilità, cioè a tre campioni della divulgazione della sostenibilità, che abbiamo voluto leggere soprattutto in una chiave di costruttori di pace, perché per noi la pace si costruisce attraverso lo sviluppo sostenibile. E abbiamo premiato Edoardo Vigna, che è il direttore di Pianeta 2030 del Corriere della Sera, che ogni giorno lavora con questo, si è aggregata anche Caterpillar a raccontarci questa esperienza. Poi abbiamo premiato Trudy Styler, che ha raccontato la storia della riqualificazione di Napoli, proprio per dire è sotto casa nostra che possiamo fare la differenza e costruire la pace, questo meraviglioso progetto che ha pacificato un territorio in grandissimo conflitto sociale. E poi la meravigliosa Lia Beltrami, che ha fatto più di 100 documentari raccontando le storie dei disastri umanitari più grandi e più drammatici del nostro tempo, che ci ha regalato anche un piccolo gioiello della nostra maratona, cioè che la maratona è stata vista anche nelle favelas brasiliane, perché questi ragazzi di cui lei ha raccontato la storia, che hanno fatto questo villaggio Laudato Si all'interno delle favelas, hanno prenotato il generatore di corrente per poter vedere la maratona televisiva One People One Planet e vedere la premiazione della documentarista che racconta la sua storia la loro storia al mondo. Quindi veramente One People One Planet è stato lo spirito di quella serata.
Buon lavoro al presidente di RD Italia Pierluigi Sassi, complimenti per l'organizzazione del Villaggio della Terra, Villa Borghese, di cui anche Radio Vaticana, oltre che Vatican News, è stata protagonista. Da Luca Collodi a tutti, io ringrazio Alberto Giovannetti e Stefano Sparro per l'assistenza tecnica e di regia al Mondo alla Radio di oggi. L'appuntamento è per domani alle 16:05.